chi è interessato, volevo provare a, anche se è abbastanza difficile, ma dirvi due parole per aiutarvi a capire qualcosa dell'Islam, delle sue origini, così vi possono aiutare a riflettere e anche a capire dove sono i problemi del dialogo, dell'evoluzione, il cammino che ci aspetta per il futuro. E, saranno riflessioni molto generali, cioè senza entrare in alcune questioni che si toccano abitualmente. Allora, la prima cosa che è importante secondo me avere chiaro è che la grandezza dell'Islam sta nell'idea dell'assoluta trascendenza di Allah, di Dio. Sapete che il nome Allah è la parola semitica per Dio. Per esempio nell'Antico Testamento Dio si chiama El, Allah Elohim, Allah è Dio, il nome di Dio, no? Dio è così grande che è trascendente, cioè è veramente nella sua, e questo crea tanti mistici, tante persone che hanno quest'idea proprio dell'assolutezza di Dio, cioè Dio è veramente il Signore, no? La parola musulmano vuol dire sottomesso, muslim, colui che si sottomette, cioè Dio è così grande che l'uomo è veramente il suo servo, il suo servitore, l'agente. Pensate come noi diciamo Maria che dice io sono la serva del Signore, no? Questa trascendenza di Dio nell'Islam è così grande e così sconfinata, per certi aspetti è simile a quella del Dio dell'Antico Testamento, del Dio ebraico, di Yahweh, che appunto Dio non si può rivelare in pienezza. Quello che Dio rivela, e questo struttura essenzialmente l'Islam, è la sua parola che è il suo comando per l'uomo. Cioè Dio non dice fino in fondo chi è se stesso, perché non è possibile, cioè è tale la disparità, e ripeto questo è grande, noi cattolici abbiamo il rischio di metterci Dio nella tasca e di dire Dio me lo rimodella a modo mio, Dio me lo plasmo, me lo rifaccio, no? Cioè questo per il Corano è impensabile. Dio è Dio e tu sei uomo, punto, no? Allora Dio rivela una parola, cioè la totalità della rivelazione di Dio nell'Islam è nel libro, il Corano. Nel cristianesimo c'è questa trascendenza enorme lo stesso, che però ha come corrispettivo l'incarnazione, cioè Dio si rivela pienamente nel Figlio, quindi non in un libro, ma in una persona. E quindi Dio mostra il suo volto, non è importante il libro, il Corano chiama gli ebrei e i cristiani il popolo del libro, in realtà se uno volesse essere a livello teologico preciso è l'Islam il popolo del libro, noi siamo il popolo della persona di Gesù, cioè noi diciamo Gesù è il figlio di Dio, la parola completa non è nella Bibbia. La Bibbia serve per conoscere Gesù, ma la parola completa è Gesù, non è la Bibbia. Cioè nel cristianesimo la Bibbia è molto meno importante di Gesù. Nell'Islam Maometto è molto meno importante del Corano. Cioè Maometto è il mediatore perché giunga a noi la parola che è il Corano. Nella Chiesa la Bibbia è la mediazione perché noi troviamo Gesù, no? E vedremo che questo poi ha delle conseguenze, no? Quindi, ma questo perché? Perché la trascendenza di Dio è enorme, grande, importante, no? Quindi non si può vedere Dio, più o meno pensate come nell'Antico Testamento, no? Mosè vede al massimo le spalle di Dio, per esempio nel famoso rosario dei 100 nomi di Allah, il centesimo nome non si può sapere, perché appunto l'uomo dice dei nomi, ma c'è soprattutto l'inconoscibilità di Allah, no? che resta come una cosa molto importante. E la capite che sono proprio l'idea di rivelazione è particolare, no? Noi per capire l'Islam dobbiamo capire che c'è la rivelazione dentro, e per questo il libro è così importante, no? Perché quelle parole veramente le ha dette direttamente Allah, che le ha dettate ad un angelo in arabo, l'angelo le ha dettate a Maometto, Maometto le ha interiorizzate perché Maometto non sapeva scrivere, le ha dettate agli scribi, e noi abbiamo nel Corano esattamente in arabo le parole che Dio ha pensato. Quella è il massimo della parola, è proprio il dettato biblico, no? Noi invece diciamo il massimo della parola di Dio, la parola di Dio è Gesù. E la scrittura sì l'ha detta Dio, ma l'ha detta, è stato l'uomo a dirlo, è stato l'uomo anche lo scriba, Giosuè, Geremia, eccetera, no? Seconda cosa che è importante, e lo dico perché io ho l'impressione che i nostri giornalisti, per esempio voi vedete in Italia, veramente non ci capiscono un H, cioè dovrebbero un po' mettersi a studiare un po' di teologia coranica, un po' prima. Allora, qual è il problema interpretativi? E appunto l'Islam si trova dinanzi a questo. Cosa fare del libro Corano? Come interpretarlo, no? È chiaro che non si può cambiare, quella è la parola di Allah, ma come ci sono due punti che sono molto importanti. Il primo punto è questo: le sure sono messe nel Corano in un certo modo. Le sure sarebbero, chiamiamoli i capitoli, si chiamano sura aperiente, sura della vacca, sura, cioè hanno ognuno un titolo, no? Sono 114, sono messi in un certo ordine, ma in realtà l'esegesi coranica ha stabilito l'ordine cronologico di rivelazione, cioè non le trovate in ordine prima questa, poi questa, ma sono, per esempio, una che è stata rivelata per prima, casomai è messa dopo, è invertito l'ordine, no? Allora, le sure, primo problema interpretativo, che apre la possibilità di un'evoluzione verso, chissà verso dove, no? Noi siamo in un cammino dove siamo in cammino, noi con loro, loro nelle varie correnti, eccetera. E dentro il Corano è evidente che c'è un'evoluzione, che è molto diversa di quella della Bibbia che va dall'Antico al Nuovo Testamento, sono migliaia di anni, la Bibbia è un libro scritto in migliaia di anni, no? Il Corano viene rivelato tutto nella vita di Maometto, quindi sono pochi anni, no? Ma Maometto in alcune cose ha pian piano approfondito, e Dio, secondo la dottrina islamica, gli ha rivelato meglio quello che lui diceva, e soprattutto sono cambiate le condizioni storiche. Per esempio, la prima parte della vita di Maometto era più pacifica, la seconda parte lui ha dovuto combattere, è stato attaccato, ha avuto dei nemici, eccetera, e allora lui, oltre a essere profeta, è stato anche guerriero, ha fatto delle guerre, ha guidato degli eserciti, eccetera. Allora, per esempio, se voi leggete le sure, questo i nostri giornalisti, per esempio, non si rendono conto, voi potete trovare nel Corano una sura che dice sì alla violenza, una sura che dice no, la violenza è cattiva, no? Cosa fare di queste? Voi trovate delle sure che dicono si può bere il vino, delle sure che dicono il vino è vietato. E come si fa a decidere qual è quella che vale, no? L'esegesi tradizionale islamica, appunto c'è una grossa discussione fra i maestri del Corano, dicono che le sure successive abrogano le precedenti. Cioè, essendoci questo cammino progressivo, allora se una sura viene dopo, e questo di nuovo è frutto di interpretazione, in qualche modo corregge il messaggio della precedente. Allora, per esempio, su quelle del vino, quelle in cui il vino è vietato vengono dopo quelle in cui il vino è permesso, quindi il divieto è quello che resta, diciamo, nella storia dell'Islam, no? Però è interessante che ci sono altri testi che invece... Allora, l'esegeta islamico è dinanzi ad una questione, no? Le sure un po' più dure... Ci sono delle sure, alcune sono come anche c'è nell'Antico Testamento, dei passaggi durissimi, poi su questo arriveremo, no? Il problema è cosa fare dei passaggi duri che sono nelle scritture, no? Ci sono nel Corano, ci sono nei libri Giosuè, per esempio, no? Allora, il problema è che queste sure più dure sono nel secondo periodo, quindi in qualche modo potrebbero aver abrogato quelle che invece dicono, vivete. Però questo resta un grosso dibattito, no? Perché c'è l'una e l'altra. Allora non si può far dire, un giornalista dice, ah, questa, il Corano è una religione di pace, perché questo versetto è di pace, l'altro dice no, cioè, non è così facile, non è così semplice, cioè, serve una discussione, un'evoluzione, una riflessione esegetica, ermeneutica, cioè, tu dinanzi al libro sacro devi interpretarlo, come interpretarlo? Seconda grande questione interpretativa che apre un'ulteriore questione, qui i nostri giornalisti sono ancora più ignoranti, è rarissimo trovare uno che vi dica questa cosa. Il grande problema è che anche l'Islam ha una tradizione orale, in particolare la prima parte della tradizione orale islamica fa riferimento ai cosiddetti hadith, che sono le parole orali del profeta. Cioè, il profeta non solo ha scritto il Corano, ma ha detto delle cose che Dio gli ha detto che non sono nel Corano. Quindi, per capire il Corano non basta, per un esegeta ortodosso islamico, per uno della moschea del Cairo, che diciamo detta è l'interpretazione ufficiale, no? Certe cose non sono scritte nel Corano, ma sono in questi famosi detti che i maestri poi hanno messo, per esempio al-Bukhari è uno famosissimo, cioè ci sono dei maestri che hanno girato tutte le città antiche islamiche raccogliendo quello che avevano detto quelli che avevano conosciuto Maometto, e allora questi detti si dice questo l'hanno detto 10 maestri, questo l'ha detto uno solo, allora a seconda di quanti maestri hanno detto quel detto è più o meno fedele rispetto al pensiero originario, no? Faccio solo un esempio per dirvi una questione così che ha a che fare con loro. Pensate che Maometto vivente non ha vietato, per esempio, che ci fossero altri culti nella penisola arabica. Addirittura lui aveva fatto un trattato di pace con alcune comunità cristiane di tre oasi, dicendo: voi potete restare. Quindi, se uno si attenesse al Corano e alla vita, diciamo, di Maometto finché non ci sono i suoi successori, uno potrebbe dire: si può tranquillamente fare una messa in una città dell'Arabia Saudita, no? Però ci sono dei maestri che dicono che Maometto, in punto di morte, ha detto che in realtà Dio gli aveva rivelato che non voleva che ci fosse alcun altro tipo di preghiera che non fosse quella islamica dentro l'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita era una penisola santa, no? Quindi voi sapete per esempio che in alcune regioni, nei famosi Emirati, eccetera, no? In questo momento ci sono tantissimi cristiani, per esempio filippini, cioè, essendo molto ricchi, gli immigrati. Allora la polizia, per esempio, vieta che si possa dire il rosario, si possa leggere un salmo, perché c'è questo hadith di Maometto, che quindi è un detto orale, capite? Cosa si fa, ecco, di questa la grande questione è qui: è possibile o non è possibile che ci sia, per esempio, addirittura in alcuni Emirati c'è ormai una chiesa legata, per esempio, all'Annunziatura, oppure c'è proprio una vera e propria parrocchia per coloro che sono non musulmani. Ma questo è possibile o non è possibile? Cioè, secondo l'Islam ortodosso, secondo, siamo dinanzi ad un periodo in cui queste sono questioni che si pongono, e ripeto, dipendono non solo dalla questione concreta, ma dalla norma ermeneutica, esegetica, no? Cioè, quanto valgono le sure precedenti, le sure seconde, i detti di Maometto dentro questa cosa, no? Per farvi un esempio nostro, no? Noi rispondiamo, perché anche dentro la Bibbia c'è questo problema, no? Noi, nel dialogo, quello che noi possiamo dire è dire: questo è un problema interessante, cioè, come si fa a capire che cosa veramente Allah vuole? Per esempio, noi rispondiamo nella visione cristiana: se noi prendiamo il libro di Giosuè, c'è scritto: fai la guerra santa e uccidi tutti quanti coloro che hai sconfitto, passando per la spada gli uomini, le donne, i bambini. Cioè, sono delle parole durissime, no? Come ci sono negli aditi di Maometto, per esempio, come ci sono anche in alcune sure, no? Noi diciamo: però Giosuè, che è realmente alla lettera, dice questo. Oltre a dire che quel testo, noi con l'esegesi diciamo, quel testo è un testo che non è storico, non è, quella cosa non è avvenuta, ma noi diciamo: Gesù è la chiave interpretativa della scrittura. Quindi, siccome Gesù ha detto ama il tuo nemico, quella parola non è la parola completa di Dio, è quello che dice Gesù. Quindi quella parola che letteralmente c'è scritta non la si deve prendere così com'è, non va letta in senso allegorico, va letta in un altro senso, no? E sì, sì, c'è un problema ermeneutico di esegesi, no? Perché, ripeto, noi abbiamo delle parole durissime nella Bibbia, è inutile che lo ascoltiamo. Allora c'è questa questione: come leggere, ecco, in qualche modo le varie scuole islamiche che vogliono mantenersi fedeli al Corano hanno sempre dibattuto nei secoli, ma oggi in particolare, no? E quindi la grande domanda è: qual è la chiave di lettura, no? Cioè, il libro che è parola di Dio, come lo si interpreta? Questa è la grande questione. Un punto nodale che questo vi dico la mia personalissima, un punto nodale che secondo me c'è dinanzi, sembra un punto secondario, ma secondo me è un punto decisivo, perché pur essendo secondario è, come dire, come un cuneo che ne determina tanti altri, è la questione della libertà religiosa. Cioè, la Chiesa cattolica sta provando a distinguersi dagli stati che vengono chiamati cristiani, ma che in realtà lavorano per ragioni economiche. Io, per esempio, a me piacerebbe dire in Iraq, a differenza della politica americana, il petrolio a noi non ce ne frega niente. A noi ci interessa parlare di Cristo. Cioè, noi, il petrolio è giusto, è vostro, guai a chi cerca di prendere il petrolio di un altro stato, guai della Libia. Voi sapete che il dramma è che in alcune persone dire cristiano, dire americano, dire capitalista è la stessa cosa, no? Cioè, per esempio, se voi leggete i testi di Al-Qaeda, che è chiaramente l'estremo dell'interpretazione fondamentalista del Corano, è chiaro che crociato vuol dire filo Bush, cioè sono due termini: europeo, americano, crociato, capitalista, è la stessa identica cosa, no? Secondo me noi dobbiamo qui aiutare a distinguere. Assolutamente no, noi rifiutiamo l'uso della violenza. Guai a chi vuole togliere la Turchia ai turchi. La Turchia è dei turchi, anche se era cristiana, guai a chi gliela vuole togliere. Cioè, questo non è neanche in discussione. I turchi sono il popolo, questo deve risultare chiaro, no? Cioè, questo non si, è chiaro che l'Egitto era uno stato cristiano, ma adesso guai a chi toglie agli egiziani. Il vero problema è che uno stato, l'Egitto, deve rispettare i copti, che sono più antichi di loro dentro quella terra. Ma adesso è giusto, la maggioranza è di un altro tipo, non importa come si sia giunta la maggioranza. La cosa importante, noi diciamo, la proposta che noi facciamo è che ci sia veramente la libertà, dove nella visione cristiana libertà religiosa non vuol dire solo che un cristiano può diventare musulmano, ma vuol dire anche che un musulmano deve poter diventare cristiano. Voi sapete che nell'idea cristiana, che è maturata tramite anche poi l'aiuto dell'illuminismo, la libertà è la libertà di dibattito e la libertà anche di cambiare a tutti i livelli, no? Quindi se mio figlio, che è cristiano, diventa musulmano, io posso essere triste, addolorato, perché non è la mia tradizione, però io poi alla fine gli devo dire: lo devi poter fare. Cioè, io posso piangere, arrabbiarmi, litigare, eccetera, però poi lo deve poter fare. Cioè, io non posso a un ragazzo maggiorenne, o anche a una ragazza, una donna, cioè, che volesse per convinzione profonda, questa è la libertà religiosa nel senso serio, no? E questo implica il dibattito, cioè la possibilità di... Allora, secondo me questo è un punto nodale, cioè se riuscisse a passare questo fatto che c'è una vera libertà religiosa, quindi che il tema della religione non è un tema tabù, ma è un tema bello, cioè un tema dove ci si confronta, e con il rischio che mio figlio cristiano possa dire: io mi convince di più che la parola di Dio è il Corano rispetto a voi che dite che è Gesù Cristo, oppure no, mi convince di più che è Gesù Cristo, ma sia la coscienza, la libertà, l'amore a decidere questo, no? Questo è, diciamo, un grande problema, perché appunto alcuni maestri del Corano, in questo momento sono ancora la maggioranza, dicono che c'è la libertà di entrare nell'Islam, ma non la libertà di uscirne. E questo è un grande dramma anche in Italia, no? Cioè, in alcuni luoghi dove si ricrea l'ambiente non della Turchia, che è molto più liberale, e che è molto più libera perché c'è stato Ataturk, ma per esempio di alcuni stati anche molto moderni del Nord Africa, può esserci la famiglia stessa che interviene, per esempio, su un figlio, una figlia e così via. Pensate qui al dibattito, cioè io quello che mi piacerebbe dire in un dibattito pubblico, cioè a noi cristiani quello che interessa è parlare. È un paradosso, a noi piace parlare, siamo dei logorroici, lo vedete come sono io, cioè il resto del petrolio non ce ne frega niente, gli stati, la politica, noi dobbiamo sganciarci da queste cose, cioè essere veramente, e purtroppo ci sono dei governanti che come qui remano contro, così remano contro dalle altre parti, no? Vi faccio due esempi concreti per dirvi quanto, per esempio, è importante anche nella scuola, diciamo la scuola italiana ha anche un compito in questo senso, no? Pensate a due punti dove sarebbe bello il dibattito libero, no? Voi sapete che nel Corano ci sono una ventina di personaggi che sono presi dall'Antico Testamento, cioè però sono pochissimi, cioè vi dicevo che il Corano non legge la Bibbia, mentre noi leggiamo la Bibbia ebraica, cioè non c'è messa in cui non si legga Geremia, Isaia, eccetera, no? Il Corano prende della Bibbia quello che Maometto ha ascoltato direttamente da là della Bibbia, e quindi sono circa una ventina di profeti, esempio c'è Abramo, c'è Mosè, c'è Maria, c'è Gesù, no? Però questi personaggi, proprio perché non c'è il testo della Bibbia, sono i personaggi biblici, ma sono diversi da come li presenta la Bibbia. Facciamo due esempi, i più grandi che mi vengono in mente, no? Abramo, nel famoso sacrificio, non va a sacrificare Isacco, perché Isacco è il capostipite del popolo ebraico, ma porta Ismaele a sacrificare, cioè c'è il sacrificio, ma il sacrificio è di un altro, cioè, e quindi è un Abramo che è Abramo, ma è un Abramo, è un altro, se volete è un Abramo un po' diverso, no? Abramo è stato alla Mecca, cioè nella tradizione islamica Abramo è quello che ha riedificato, Adamo è stato alla Mecca, poi dopo Abramo, cioè c'è una lettura. Pensate quanto sarebbe bello poter discutere liberamente, no? Cioè, chi è il vero Abramo? Chi è? Un'altra cosa, per esempio, ancora più importante è nel Corano c'è una sura famosissima dove, che è molto ellittica, cioè anche lì un po' gli esegeti discutono, ma l'interpretazione ufficiale è che Gesù, che è il più grande profeta prima di Maometto, per certi aspetti Gesù è più santo di Maometto, perché nel Corano Maria è vergine, quindi Gesù non nasce da Giuseppe anche nel Corano, no? Gesù è uno che non è sposato, che non ha mai peccato, che è talmente santo che Gesù ascende al cielo, viene preso da là senza morire in croce. cioè per la dottrina ufficiale islamica Gesù non muore in croce. Allora sulla croce, dicono i maestri islamici, o c'era Pietro, c'era Giuda, c'era, ma Gesù non è, perché Dio è così buono, è così, come può far morire colui che è il suo uno dei suoi prediletti, che è il secondo più grande profeta, no? E quindi questa cosa implica il dire che quando i Vangeli dicono che Gesù è morto in croce, sono stati gli apostoli che hanno falsificato la verità del vero Gesù. Issa si chiama nel Corano. Issa è stato chiamato da Dio a salire al cielo senza morire in croce, no? Allora pensate al ruolo della scuola italiana quando c'è per esempio un ragazzo tunisino, algerino, eccetera. Cioè, è possibile o non è possibile? La nostra grande domanda. È chiaro che nella struttura laica dello Stato deve essere possibile, no? Ma questa è una domanda che poi riguarda, per esempio, non so, il Cairo, la moschea, cioè l'università musulmana. È possibile dialogare e dire io non sono d'accordo che Gesù è asceso al cielo, per me è veramente morto in croce? Che cosa vuol dire discutere di questo? La mia impressione, prendetela veramente con molta umiltà, modestia. Io penso che arrivare alla libertà di parlare di queste cose sarebbe un arricchimento culturale e aiuterebbe anche la parte islamica che vuole andare avanti, che vuole restare fedele ad Allah, al Corano, alla tradizione antica, a trovare una via dove se mio figlio poi dice secondo me Gesù è morto veramente in croce, cioè veramente, uno potrebbe dire io allora ti lascio libero, cioè nell'amore che ho per te, questo, e viceversa, ripeto, la libertà vuol dire che anche noi dobbiamo non permettere una conversione, permettere un passaggio. Questo vale massimamente per la donna, chiaramente, cioè la grande questione che poi è qual è il ruolo della donna, no? Se la donna è, per esempio, può. Poi se volete ne parleremo dopo in un altro momento, se vi va o no, la questione del matrimonio, no? Cioè cosa succede se una donna islamica sposa un uomo cristiano, o se un uomo cristiano e un uomo islamico che sposa una donna cristiana, cioè a seconda di che idea si ha della libertà della donna, della sua, ci sono delle conseguenze nella realtà matrimoniale. La Turchia, per esempio, in questo è avanzatissima, è veramente un paese laico, non è necessario, ci diceva prima la guida, che una donna islamica debba per forza sposare un uomo islamico, no? Mentre per esempio in alcuni paesi del Nord Africa, eccetera, questa cosa non è permessa, perché in qualche modo l'uomo ha una tutela, e quindi uno può restare cristiano solo se è donna, mentre se è uomo non è possibile un rapporto uomo-donna dove l'uomo sia il cristiano, perché altrimenti la religione poi dopo dominante dentro la famiglia è quella cristiana, no? Qui in Turchia appunto c'è questa bellissima, la Turchia ha un ruolo veramente anche di guida, cioè sta in qualche modo, illumina veramente, pur essendo un paese assolutamente non arabo, totalmente diverso di tradizione, ma chiaramente molti paesi arabi guardano a quello che succede qui, interrogandosi su quale sarà fra 100, 200, 300 anni, che cosa accadrà, no? Quali saranno gli sviluppi. Ecco, è un po' complicato quello che ho detto, ma volevo aprire queste questioni.